Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ben ritrovati carissimi all'ascolto di una nuova puntata del programma che vi porta a riscoprire, perché sicuramente Milano l'avete già frequentata in lungo e in largo, ma noi vi parleremo di quelle curiosità strane su cui magari non ci si sofferma abitualmente. Ed è vero che a Milano ci sono angoli che nascondono, possiamo dire davvero, delle meraviglie inaspettate. Una delle meraviglie più strane, forse anche più note, è il vicolo dei Lavandai, il pittoresco Viculin di Lavandè. Carla, ti dice qualcosa?
Sì.
Che ci ricorda con un pizzico di nostalgia una città davvero dal sapore romantico. Pensate che è stato dichiarato monumento nazionale. Mostra ancora a lungo la graziosa casetta bianca al numero 14 dell'alzaia Naviglio Grande, gli unici vecchi lavatoi di pietra, superstiti dei Navigli. Un tempo erano addirittura 19. Ormai erano coperti anche da rustiche tettoie di legno. Qui i lavandai si inginocchiavano a sciacquare i panni in una piccola roggia. Oggi i locali della vecchia drogheria che vendeva sapone e candeggina alle donne impegnate al lavatoio ospitano, indovina un po' Carla, un ristorante tipico che con camini e i soffitti a cassettoni ha però mantenuto intatta l'atmosfera del luogo.
E il vicolo è dedicato ai lavandai,
sì,
e non
alle lavandaie.
Perché? Perché nell'Ottocento a occuparsi del servizio di lavaggio erano gli uomini, organizzati in una vera e propria associazione, cioè la Confraternita dei Lavandai di Milano, che risale addirittura al Settecento.
Ma tu pensa.
E pensa che Sant'Antonio da Padova,
sì,
è il loro protettore. E a lui è dedicato un altare nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio, ubicata a 100 metri, quindi vicinissima al vicolo dei Lavandai, lungo sempre l'alzaia Naviglio Grande. Al numero 6 del vicolo dei Lavandai si trova inoltre una centrifuga dei primi del Novecento.
Cioè?
Quando ancora non esistevano le lavatrici.
Cos'era?
E questa centrifuga bisogna andarla a vedere.
L'atmosfera
del luogo ha ispirato chiaramente molti scrittori e storici della vecchia Milano, nonché poeti che a quest'angolo dell'antica Milano hanno dedicato i loro versi.
Curiosità. Allora, il gamba de legne. Tutti a dire, ma cos'è sto gamba de legne? Era un modo affettuoso, ironico, con cui i vecchi milanesi avevano battezzato il trenino a vapore Milano Magenta, che aveva la sua stazioncina in un cortile di Corso Vercelli. Il gamba de legna era entrato in servizio nel 1879 e per la sua abituale lentezza, pensate che quando percorreva il corso uscendo dal cancello bloccava tutto il traffico. Si era guadagnato il titolo di gamba di legno, ma era chiamato anche con il nomignolo Schick, di etimologia incerta, che probabilmente significava, pensiamo noi, stantuffo.
E per l'epoca si trattava di un mezzo di trasporto tecnologicamente molto avanzato, se confrontato con i tram milanesi a cavalli, in grado di trasportare solo una decina di persone. O con il tram di Monza, che restò ippovia fino al 1900. Il gamba de legno invece poteva trasportare molti più passeggeri in diverse carrozze a una velocità stratosferica di 10 km all'ora.
Cavoli, se ci andavi davanti non ti facevi male.
Esatto. anche se, in caso di nebbia, traffico o per motivi straordinari di ordine pubblico, il convoglio rallentava pur andando a 10 km all'ora e doveva essere preceduto da un uomo a piedi con il fischietto che avvertisse del pericolo imminente.
Nei primi anni il capolinea milanese si trovava nell'odierna piazza Baracca e fu spostato all'interno del deposito carrozze di Corso Vercelli 33 solamente nel 1911. Quanto costava il biglietto, Carla? Il prezzo dei biglietti all'inaugurazione del servizio era di 5 o 7 centesimi di lira. Per chilometro, in prima classe, cioè quanti chilometri, e di 4 centesimi di lira per chilometro in seconda. Negli anni immediatamente prima della Seconda Guerra Mondiale il servizio era gestito dalla Società del Tramvai Milano Castano, o Castano, non so bene, e venivano effettuate 5 corse al giorno. Nel 1950 le corse erano salite a 6 per Magenta e Castano e 5 ulteriori solo per Magenta, e l'ultima veniva effettuata alle 40 dopo l'una, quindi veramente era un orario straordinario, che era esattamente dopo l'orario di chiusura di cinema e teatri, cioè aspettavano che i cinema e teatri fossero chiusi per l'ultima rappresentazione, e quella era l'ultima corsa. Poi le corse cominciarono a essere ridotte con il servizio sostitutivo di autobus e con la chiusura del ramo per Castano avvenuta nel 52. Il destino del tram a vapore era segnato.
Gli abitanti delle zone attraversate quindi dal Gamba de Legne si opposero all'elettrificazione della linea, ma il servizio fu soppresso per essere sostituito da autobus articolati, privando così Milano di uno dei suoi amati simboli. Compì il suo ultimo viaggio la mattina del 30 agosto del 1957 tra due ali di abitanti del quartiere che salutavano commossi il glorioso trenino con i suoi sbuffi di fumo. Oggi una motrice con carrozza del Novecento è conservata nel padiglione ferroviario del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.
Carla, scommetto che non lo sai, ma sai che noi a Milano abbiamo anche noi la Statua della Libertà?
Oh là là, dov'è?
Sul lato sinistro del balcone, sopra il portone centrale del Duomo, infatti, si trova la statua intitolata La Legge Nuova, che risale al 1810 e si ritiene sia uno dei modelli che avrebbe ispirato Frederick Auguste Bartholdi per la realizzazione del monumento di New York del 1885. La statua del Duomo si deve allo scultore Camillo Pacetti, che dopo aver lavorato in diverse chiese romane, nel 1804, su indicazione di Antonio Canova, ricevette una proposta per subentrare Giuseppe Franchi alla cattedra di scultura dell'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Oltre all'impegno didattico, Pacetti accettò anche commissioni pubbliche e per la facciata del Duomo elaborò proprio nel 1810 la statua della Legge Nuova. E Carla, un'altra curiosità?
Ecco. Quando fu installato il primo semaforo italiano?
Non ho idea, cara, qui siamo pieni di semafori.
Eh sì, però questo è uno dei tanti primati milanesi.
Sentiamo.
E fu installato in Italia proprio nel 1925, dove? All'incrocio fra Piazza Duomo, Via Orefice e Via Torino. Questa invenzione risale però al 1914 e viene da Cleveland, dove un vigile, innervosito dal traffico, aveva concepito una casetta illuminata, prototipo chiaramente dei semafori perfezionati poi dall'American Traffic Company. Il primo semaforo, però, aveva solamente, pensa, due colori, chiaramente il rosso e il verde. Il giallo arrivò con il sistema brevettato nel 1922 dall'afroamericano Garrett Morgan, che si occupava di sistemi di sicurezza. La rivoluzione si ebbe infine sulle strade del vecchio continente, dove si allargò a macchia d'olio. Gli antenati dei semafori moderni avevano persino un segnale acustico, una specie di scampanellio sul tipo di quelli usati per i passaggi a livello, perché, e questa era la tesi di allora, gli automobilisti più sconsiderati non si fermeranno solo perché c'è una luce rossa.
Curiosità milanese è anche il primo semaforo con countdown, addirittura installato in via sperimentale nell'attraversamento pedonale che collega via Beltrami con l'isola centrale di Largo Cairoli. Il contasecondi pedonale, come da indicazioni del Ministero dei Trasporti, è abbinato esclusivamente alle luci verde per 11 secondi e gialla 13 secondi e servirà per un eventuale piano di installazioni successive. E così sentiremo anche il cicalino, il countdown e poi non riusciamo proprio a fermarci in tempo.
Padre fal muleta e mi ful muleti, quan sarà morme padre farul muleta mi, e zumme zumme zi, e zumme 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 zi. Quan sarà morme pader farul muleta mi. O donghe chi il muleta segavi curtei cui den, curtei e furbeseta, curtei e furbeseta. O donghe chi il muleta segavi curtei cui den, curtei e furbeseta, che tai a propri nien. Per te in pela ditta vungir cul caretin, con mezza bicicletta, con mezza bicicletta. Per te in pela dita vungir cul caretin, con mezza bicicletta che fa de motorin. Per fan sentire tutti mi vusi mendana, o donghe chi il muleta, o donghe chi il muleta. Per fan sentire tutti mi vusi mendana, o donghe chi il muleta lascia il no disoccupa. Acqua la mela! Vengiò la camerera del conte Quaterfil, perché le sgangherata, perché le sgangherata. Vengiò la camerera del conte Quaterfil, perché le sgangherata la pretenche che fulfil. Se una quei casalinga alla me chiama in ca, come le dulce l'uva, come le dulce l'uva. Se nacque in casalinga alla me chiama in ca, come le dulce l'uva che avrò tanto di lima. O donghe chi il muletto aspetta le propri sotati. E finché gula mela, e finché gula mela, o donghe chil muleta, le propri sotati. E finché gula mela, la duperi tutti di. Me padre fa il muleta e mi fu il muletin. Quan sarà mor me padre farò il muleta mi. E zumme zumme zi, e zumme 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 zi. Quan sarà mor me padre farò il muleta mi.
E pensa un po', Carla, abbiamo parlato di Milano con l'acqua, con il vicolo dei lavandai l'altra volta, ma tu lo sai che c'è addirittura un quartiere che si chiama Isola. Ma oggi è diventata una delle zone più in di Milano,
esatto.
Piena di atelier di design, laboratori, boutique, ma una volta... Quello dell'isola era un quartiere malfamato perché nelle sue vecchie case, soprattutto in quelle di via Borsieri, abitavano ladri, ricettatori, prostitute. All'epoca la zona veniva chiamata anche l'isola Garibaldi. Secondo alcuni perché sembra che l'eroe dei due mondi ci avesse soggiornato durante un viaggio clandestino nel Lombardo-Veneto.
E costruito a cavallo fra il XIX e il XX secolo come quartiere popolare, l'isola deve la sua denominazione a una delle vicine cascine, chiamate allora appunto isole. Ma la denominazione può anche far riferimento alla sua conformazione. Infatti, dopo la costruzione della ferrovia e l'interruzione del percorso da Porta Garibaldi ad Ergano e a Como, la zona venne effettivamente isolata dal tessuto circostante e racchiusa in un triangolo. Tra i palazzi più belli da vedere in questa zona ci sono le case progettate da Pietro Lingeri e Giuseppe Terragni. Per esempio la casa Ghiringhelli del 1933, la casa Comolli Rustici del 1935 e la casa di Via Perasto del 1934. Nelle vecchie e tipiche case di ringhiera dell'isola, il pian terreno era occupato da negozi o botteghe artigiane sul fronte strada. E invece attività produttive di maggiori dimensioni erano invece verso le corti interne. Ai piani superiori erano invece destinate le abitazioni e del tipo a pianerottolo o più spesso a ballatoio. Quest'ultimo era riservato alle abitazioni operaie, piccoli locali, generalmente ad altissima densità abitativa. Sul pianerottolo invece si aprivano appartamenti studiati invece per il ceto medio, spesso dotati di servizi igienici privati e con dimensioni dai 2 ai 4 locali.
Parlando di primati, hai parlato del primo semaforo, io ti chiedo qual è stato il primo giardino pubblico. Realizzati alla fine del Settecento, i giardini pubblici che si estendono tra Corso Venezia e Bastioni di Porta Venezia, via Manine e via Palestro, sono il primo parco libero di Milano. Furono realizzati per volere di Giuseppe II d'Asburgo, che si ispirò ai grandi parchi di Vienna. Nella seconda metà del XVIII secolo in quest'area c'era un grande appezzamento di terreno racchiuso entro le mura spagnole di proprietà della famiglia Dugnani, il cui bellissimo palazzo edificato nel 1600 e affrescato da Tiepolo si trova è ancora in via Manin, se uno lo vuole visitare, ecco. Questo appezzamento di terreno era suddiviso in orti coltivati in affitto ed era attraversato da una rete di corsi d'acqua. All'epoca si trovavano ancora gli edifici di due monasteri, per esempio quello di San Dionigi e quello delle Carcanine.
La bella lava il fosso, lava nel regno, sbarba dietro le spinastre, palanche al mare. La bella lava il fosso per lavar, uè, il fosso per lavar. Tanto che la lava, lava nel regno, sbarba dietro le spinastre, palanche al mare. Intanto che
Nel 1780 l'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este, che fu viceré di Milano dall'ottobre del 1771 al maggio del 1796, incaricò l'architetto Giuseppe Piermarini di trasformare l'area in un parco pubblico, inglobandovi anche gli spazi acquisiti dei due monasteri che avevano a loro volta due distinti giardini. Il progetto, nello stile del giardino alla francese, quindi con aiuole geometriche e ampie prospettive di viale alberati, era coordinato con quello dei boschetti, i giardini di Via Marina, dove esistevano filari di tigli, olmi e ippocastani. Tra 1856 e 1862 i giardini pubblici subirono però una radicale trasformazione, quando l'architetto Giuseppe Balzaretto progettò l'ampliamento del lato ovest seguendo la nuova moda del giardino paesaggistico all'inglese. E a questo punto si sbizzarrì nel creare laghetti artificiali, cascate, alture e finte rocce in calcestruzzo, sfruttando il dislivello dei bastioni per movimentare il parco.
Sempre ai giardini pubblici, per esempio, nel decennio tra il 1871 e il 1881 vediamo numerose grandi esposizioni, e nel 1920 sul Viale dei Bastioni addirittura, Carla, la prima fiera campionaria. Ma tu pensa, dal 1996 ospitano nel mese di maggio il tradizionale appuntamento con Orticola, la mostra mercato floro vivaismo. Dal 2002 invece sono intitolati a Indro Montanelli, che ogni mattina, quando andava in ufficio, si fermava su una panchina di piazza Cavour, dove si trova il palazzo della stampa in cui aveva sede il giornale, e in quello stesso luogo, all'angolo con via Manin, la mattina del 2 giugno 1977 Montanelli, ricordiamolo, fu gambizzato dalle Brigate Rosse. Oggi è ancora possibile ammirare una grande statua dorata eretta in sua memoria. L'opera è stata firmata dallo scultore Vito Tongiani, inaugurata nel 2006, raffigura il giornalista mentre scrive con la sua amatissima macchina da scrivere la lettera 22 che teneva appoggiato sulle ginocchia.
A questo punto un'altra
curiosità:
a che epoca risalgono le famose colonne di San Lorenzo?
Beh, insomma, all'aria di essere vecchie.
Di essere romane? Ma, di epoca romana.
Pensa.
Infatti, sono state costruite con materiali proprio di epoca romana e risalgono però in realtà al Medioevo. E sono situate di fronte alla basilica omonima in prossimità di Porta Cicinese. Rappresentano uno dei tre rari reperti superstiti della Milano imperiale. Quante sono queste colonne?
Non le ho mai contate, cara. Ci passavo di lì in tram per andare al lavoro ero giovane.
Mo te lo dico.
Alle 7 della mattina.
Senti, sono 16 colonne. In marmo, sono alte circa 7,5 metri, con capitelli corinzi che sostengono la trabeazione. Provengono da edifici risalenti il II-III secolo. Probabilmente un tempio pagano era sito nell'area dell'attuale via Santa Maria Beltrade. Vennero trasportate nell'attuale locazione per completare la nascente basilica di San Lorenzo.
Provengono da due edifici differenti, sono infatti diversi per stile e dimensioni. E appoggiati alla basilica vi sono poi altri corpi, tra cui notevole è la cappella di Sant'Aquilino con mosaici di età romana. Fino al 1935 l'attuale piazzale che sorge fra le colonne e la basilica di San Lorenzo sorgeva un intero isolato formato da vecchi edifici popolari, complesso che venne abbattuto per dare maggior respiro e anche un'area monumentale alla basilica. Agli anni 30 risale anche la statua bronzea di Costantino Imperatore. Ricordiamo che era stato legato a Milano per la promulgazione del famoso editto di Costantino e che è una copia moderna di un originale tardo antico conservato a Roma. Insomma, abbiamo fatto abbondante storia, è vero o no, Carla?
Certo, anche per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato, a noi è volato via, speriamo anche a voi. Con tutte queste nuove curiosità e
perché no, delle cose sì, che non immaginavamo nemmeno.
Bene, a questo punto ringraziamo tutti voi che ci ascoltate come di consueto e vi diamo appuntamento.
Alla prossima!
Ciao a tutti!
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, di te adora e piscinina, di te domina et mila. Sotto ti se vive la vita, se sta mai col mani in mano. Canta in tutta lontana di Napoli se ver, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano.